stesso in Dio. Vedete, è così bella quella espressione ebraica della fede, no? Perché loro praticamente la parola fede è emunà, no? Che deriva dalla radice aman, ve l'ho già spiegato una volta, mi pare, che aman significa stare. Vedete, addirittura il profeta Isaia fa un gioco di parole, no? Cioè dice: se voi non crederete, non avrete consistenza, cioè cadrete, non sarete stabili, non starete in piedi, no? In fondo il credere condiziona lo stare in piedi, no? Perché? Perché il credere significa stare in piedi in Dio. Stare in piedi in Dio. Proprio oggi mi è capitato di meditare quel salmo che dice appunto: Signore, diventi tu per me una rocca di presidio, è vero, c'è una rocca forte, è vero, una fortezza, è vero, così che tu possa salvarmi, no? Che il Signore ci salva se noi ci rifugiamo in Lui, vedete, care sorelle? E ci salva proprio perché ci protegge con la sua immutabile eternità, vedete? Il Dio è sempre immancabilmente fedele, si tratta solo che anche noi, di essere anche noi fedeli a quella che è la fedeltà di Dio in questa alleanza che Dio stringe con ogni anima, no? Ecco, quindi anzitutto la santità ci richiama alla necessità di essere stabili in Dio, no? Non, quindi non essere amanti delle novità, capite? Anche delle novità, per così dire, pseudo-spirituali, dico, capite perché dico pseudo-spirituali? Perché lo spirito non conosce novità, e questo è il paradosso, capite? Lo spirito è talmente nuovo che da tempi immemorabili non si è mai alterato, va bene, care sorelle? Vedete, insomma, la temporalità è la condizione delle cose materiali, lo spirito non invecchia. Bisogna dircelo forte questo, vedete? Cioè, in qualche modo, il bambino appena nato ha un'anima che è antichissima, capite? Perché è creata da Dio, no? È creata al fuori del tempo, c'è un'anima che è perfettamente atemporale, quel corpicino è sottomesso al tempo, ha cominciato appena adesso a vivere, no? Capite? E però la sua anima è sottratta alle condizioni di temporalità, è temporale solo per accidens, cioè in quanto unita al corpo, ma in sé è al di sopra del tempo, vedete? Quindi ricordarci la nostra condizione di creature umane, cioè fatte a somiglianza del creatore con una destinazione trascendente, significa anche proprio riconoscere questa nostra aspirazione all'eternità, all'immutabilità, no? Perciò la vita spirituale, vedete, ha delle caratteristiche completamente diverse da quella che può essere la vita psichica comunemente detta tale. Vedete, questa è anche la differenza tra la scienza e la sapienza, è una cosa fin troppo ovvia. Vedete, nella scienza si esigono sempre delle novità. Bisogna sempre in qualche modo aggiustare una teoria scientifica, rifarla, allargarla, eventualmente se non regge più è bene sostituirla con una migliore, capite quel che voglio dire? Così pure nella tecnica, capite? La tecnica non può fermarsi. Chiaro che si cercano sempre nuove innovazioni, no? L'avvocato Agnelli, ne è vero, certamente non avrebbe piacere se il suo progettista gli rifacesse, non so, la Fiat così come era negli anni 30, capite? No, bisogna fare in qualche modo dei progetti sempre nuovi, no? Ecco, in questo campo mondano vale il principio varietas delectat, la varietà diletta, capite, care sorelle, no? Ecco. Così anche nella vita psichica superficiale, epidermica, cioè nel senso appunto superficiale, la parola psichica, no? Cioè nella nostra vita così abbiamo bisogno di ogni tanto vedere cose nuove, avere, come si suol dire oggi un po' in termini computeristici, capite? Avere degli inputs nuovi, no? Va bene questo discorso, povero uomo, capite a che cosa è ridotto? Quasi a una specie di macchina elettronica che bisogna rifornire di inputs sempre nuovi perché è vero non si annoi troppo, no? Vedete? Invece, care sorelle, il mistero della vita spirituale consiste nel fatto che la spiritualità è sempre antica, è sempre nuova, come lo stesso Dio che è eterno. Pensate a Sant'Agostino, no? Con questa sua esclamazione quando gli si aprirono gli occhi ed egli ha esclamato: tarditi amai, bellezza sempre antica e sempre nuova. Vedete, la bellezza del Signore è proprio la bellezza che non si altera, capite, che è sempre antica e sempre nuova. E allora così, care sorelle, in questo consiste appunto la differenza tra la vita spirituale nel senso forte della parola e il nostro psichismo umano legato alla terra. Vedete? La vita sapienziale ha dinanzi a sé la verità già nella sua pienezza. È quello che stupisce i laici, tra virgolette, non i Christi Fidelis laici, capite? Ma i laici sullo stile, non so, capite? Zanone, Spadolini, eccetera, capite? Ecco, i laici laicisti, va bene? Ecco, allora, questi laici laicisti, che cosa succede a loro? Si stupiscono dinanzi alle nostre certezze cristiane, capite? Quando spesso ci dicono, ma voi altri siete ben prepotenti, sembra che abbiate un monopolio della verità, sembra che abbiate la verità in tasca. Ebbene, care sorelle, in tasca proprio no, ma nella mente sì, sapete, è proprio sì, care sorelle, e monopolio no, non certo, perché monopolizzare vuol dire avere il diritto di esclusiva sulla verità, questo certamente no. Tutti gli uomini sono chiamati alla conoscenza della verità. Però se loro pensano, questi laicisti, davvero, che la Chiesa cattolica sia depositaria della verità e in questo senso abbia il monopolio della verità, allora sì, questo certamente ce l'ha per il mandato divino del nostro Signore. Non so se mi spiego, vede? Non bisogna avere paura delle parole, no? Ogni tanto ci dicono anche, per così dire, delle parolacce, anche non del tutto offensive, insomma, no? Cioè ci dicono, siete troppo prepotenti, avete la verità in tasca, monopolizzate la verità, voi vi chiudete al dialogo, capite, eccetera. Ebbene, niente paura, coraggio, care sorelle, capite? Siamo chiamati a questo, cioè a essere nella verità, a stare nella verità, a essere certi della verità, perché la verità, appunto, proprio perché non è monopolizzabile da noi, è un qualche cosa che ci supera e superandoci ci obbliga. Ecco, mie care, allora, in questo senso bisogna, vedete, proprio nella vita sapienziale, spirituale, bisogna riconoscere che in fondo non c'è la novità di un qualche cosa che prima c'era, poi passa e c'è qualche cosa di altro, no? Ecco, invece lì tutto è già dato sin dall'inizio. Pensate alle discipline puramente umane, ma però sapienziali. Vedete, la filosofia è estremamente semplice, a differenza della scienza, che è complicatissima, capite? La filosofia si pone alcune brevi domande, cioè si chiede, esiste un assoluto? Esiste nell'uomo una dimensione che oltrepassi la sua fisicità? In fondo sono queste le due domande fondamentali. Esiste l'anima? Esiste Dio? Capite? Due sole domande, eh? Ma attorno a quelle domande gira tutta quella razionalità, capite quello che voglio dire? Quindi in qualche modo la verità è semplice ed è già data da sempre e non ci stancheremo mai, se viviamo sapienzialmente, a inabissarci in quella verità, eh? Senza aver bisogno di nuove verità per dilettarci, non so se rendo l'idea. Similmente avviene, ancora in modo più sublime, ciò avviene nella fede e avverrà nella visione beatifica, capite? Nella fede, perché? Perché il depositum fidei si è concluso con la morte dell'ultimo apostolo, ci insegna il Concilio di Trento, eh? Perché? Perché Gesù è la pienezza, dopo di lui non c'è un altro profeta che dobbiamo aspettare. Ce lo dice la scrittura, lettera agli ebrei, il Dio in molti modi ha parlato ai nostri padri, ma in questi ultimi tempi, che sono davvero ultimi, cioè tempi di pienezza, ci ha parlato tramite il figlio suo Gesù Cristo, il figlio unigenito. Perciò in Gesù noi abbiamo la pienezza della rivelazione. E allora vedete, per il cristiano cattolico, il depositum fidei non è né da aggiustare aggiungendo qualcosa, né da aggiustare togliendo qualcosa, è semplicemente da accettare tale e quale è e da adorare nella sua soprannaturale bellezza. Vedete, care sorelle, questo è l'atteggiamento di fede, no? Invece molto spesso c'è la tendenza di dire, beh, nel depositum fidei ci sono alcune verità meno importanti, che poi sono generalmente, badateci bene, quelle meno simpatiche, no? Allora quelle possiamo anche permetterci di eliminarle, no? Non hanno del tutto capito quelli che ci hanno preceduto con il segno della fede, come recita il canone, no? Capite? Ebbene, loro non hanno del tutto capito, e allora noi quelle verità le eliminiamo e non ci pensiamo più. È quello che si chiama il modernismo, vedete, fulminato già dal Papa San Pio X, un grande Papa, un grande santo, no? E il modernismo si ripropone in una maniera spaventosa al giorno di oggi, no? Spesso si sente dire, pensate solo adesso, me l'hanno mandato anche come documentazione proprio i nostri padri qui di Fontanelato, la lettera di padre Hering, ne vero, al Papa, no? Questa lettera di protesta che è stata pubblicata anche sul Regno dei Leoniani di Bologna, no? Ecco, i padri naturalmente spesso promuovono queste cause sbagliate. Ad ogni modo, il padre Hering che cosa dice? Dice praticamente bisogna riconoscere che quelle verità morali che riguardano l'etica coniugale sono verità secondarie, no? E quindi in queste verità secondarie poi al limite ci può essere anche una certa evoluzione, siccome l'umanità odierna non è più abbastanza così portata ad accettare quelle verità, allora è meglio non insegnarle, capite quel che voglio dire? È il modernismo, tale e quale, vedete? Invece la verità di Dio non dipende, capite, dai nostri capricetti, non dipende dalla nostra accettazione, dal fatto che a noi piaccia o non piaccia, capite care sorelle, vedete? Ci può anche dispiacere, ma è così, no? Vedete? È così e bisogna accettarlo, no? Ecco, la Chiesa non può esimersi dal dovere di insegnare a tutte le genti di tutti i tempi, nessun tempo eccettuato, nemmeno il tempo nostro che pretende di essere una eccezione, a tutti i tempi la Chiesa deve tramandare il deposito di fede inalterato con tutto ciò che c'è in esso. Ora, se vi è un progresso dogmatico, come esso avviene? Perché indubbiamente la fede non è un qualche cosa di statico, questo è vero, c'è un progresso nella fede, no? Come ciò avviene ciò? Dice San Tommaso, anzitutto non avviene mai togliendo qualcosa, perché questo sarebbe proprio amputare un qualcosa dalla vitalità della fede, capite? La fede è un qualche cosa di vivo, no? Non si può toglierle qualche cosa senza ucciderla, no? Ecco. Quindi non si può togliere nulla alla fede. Quello che i secoli credenti, il nostro lo è, ahimè, troppo poco per poter progredire davvero nella fede, no? Comunque i secoli credenti possono aggiungere qualche cosa, non però dal di fuori alla fede, come se quello che un'epoca aggiunge non ci fosse nella rivelazione del nostro Signore. È proprio quella la concezione modernista, capite? Cioè, secondo i modernisti alla radice non c'è la pienezza di rivelazione in Cristo. Secondo loro, alla radice di tutto, c'è la cultura religiosa di una determinata popolazione e questa cultura religiosa poi ovviamente subisce le alterazioni del tempo. Quindi quello che una cultura religiosa ammetteva ben volentieri, come nel Medioevo per esempio, non lo ammette più la cultura religiosa del XX secolo, no? Pensate per esempio, non so, alla condanna eterna, per i medievali era una cosa pacifica, per noi oggi è un grosso problema e suscita proteste e via dicendo, capite? Allora, secondo questi signori, bisogna semplicemente rinunciare a quelle verità che la cultura odierna non accetta più, no? Ecco, vedete? E noi diciamo invece no, è il Signore che ha affidato alla Chiesa, sua amata sposa, il depositum fidei nella sua pienezza. E a questo deposito non si può né aggiungere né togliere qualche cosa, quel deposito è eterno e immutabile. Che cosa fanno allora i secoli credenti progredendo nella fede? Non fanno altro che esplicitare in modo particolare alcuni misteri già implicitamente racchiusi, impliciti, in quel depositum sin dall'inizio. Ed è la Chiesa dei tempi apostolici credeva nell'Immacolata Concezione, credeva come la Chiesa di oggi. Se non avesse creduto nell'Immacolata Concezione non sarebbe Chiesa. Ebbene, vedete, come ai tempi apostolici, così noi oggi crediamo nell'Immacolata Concezione. Che cosa è avvenuto nel 1854? È avvenuto non che il Papa si è inventato una definizione riguardante il culto mariano, no? Il Papa ha solo scoperto quello che già da sempre c'è nel deposito rivelato dal nostro Signore e affidato alla sua Chiesa. E lo dice esplicitamente Pio IX, no? Ecco, vedete? Che lui non inventa un mistero nuovo, ma semplicemente dichiara come dogma di fede ciò che già da sempre implicitamente era racchiuso nella fede del popolo credente. Vedete, sorelle care, come la fede è immutabile. Mi dispiace per questi nostri storicisti di oggi, ma fortunatamente per noi la fede è immutabile, capite? Altrimenti anche la fede sarebbe opinione, no? E ahimè delle opinioni ne abbiamo già fin troppe, è vero? Occorre avere anche qualche certezza, no? Ecco, quindi bisogna essere contenti, è vero, e custodire gelosamente, proprio col soprannaturale riconoscenza, il fatto che il Signore si è degnato di darci non solo altre opinioni da discutere, è vero, ma anche delle certezze da adorare, no? Ecco, bene, in questo senso bisogna che chi vuole santificarsi aspiri a questo stare nella verità di Dio, nella verità non alterabile di Dio. Ora, notate bene, care sorelle, come data la stabilità della fede, anche la preghiera, espressione della fede, si riveste di una certa quale stabilità. Vedete, anche nella preghiera questo gusto di continue novità. Ve ne ho già parlato un pochino, ma repetita infant, capite? Ecco, vedete, questo gusto di continue novità, questo sfrenato gusto di novità, come diceva il Papa Gregorio XVI nell'ammirari vos, no? Ecco, ebbene, la vita di preghiera è davvero micidiale, capite? È proprio il veleno della vita spirituale, no? Perché dico questo? Perché nella sua essenza la preghiera e la stessa sacra liturgia non è altro che una anamnesi, cioè un ricordo di ciò che è già avvenuto, capite? Vedete, quindi noi per esempio celebrando la Santa Messa, è quello che i luterani non capiranno mai, capite? Ma che invece ogni anima cattolica capisce alla luce dello Spirito Santo. Cioè noi nella celebrazione della Santa Messa non è che aggiungiamo un sacrificio nuovo al sacrificio della croce, no? Noi riproponiamo, cioè rendiamo realmente presente sull'altare lo stesso sacrificio che il nostro Signore una volta per sempre offrì sul Golgotha al Padre per riconciliare con il Padre il genere umano. Vedete, care sorelle, questo è il punto. Quindi la liturgia da sempre consiste in un memoriale, in un'anamnesis. Quindi in qualche modo, ed è quello che conta, è ordinarsi sempre a quella antichità, sempre antica e sempre nuova di Dio, capite? Senza alterarla secondo i nostri gusti, no? Ecco, vedete perché nella preghiera non solo la ripetizione non è di danno, ma la ripetizione è l'essenza della preghiera, capite care sorelle? È quello che i nostri giovani non capiscono, che il rosario è la preghiera per eccellenza. Quando dico, guardate ragazzi, qui questa corona benedetta, guarda, quando mi dicono, è vero, beh, io faccio fatica, è vero, a meditare, e sfido io, capite? Perché voi sapete bene, sorelle, che siete donne molto spirituali, sapete bene quanto è difficile giungere alla meditazione, e anche quando uno ci è arrivato, ebbene, quante aridità ci possono essere in seguito, no? Quindi quando questi figlioli arrivano, dico, padre, adesso io voglio meditare, chissà poi quali, dico, beh, ragazzi, naturalmente non mi scoraggio, perché sarebbe una cosa non giusta, allora dico, provateci pure, poi dopo li vedo, davvero la disfatta, no? Arrivano, dico, padre, sa, proprio non è andata bene, no? Allora dico, ragazzi, coraggio, davvero ripieghiamo, come ci insegna Santa Teresa, davvero, già che non possiamo meditare subito, però certo bisogna aspirarci, bisogna arrivarci, però ricominciamo intanto con umiltà, con queste belle preghiere vocali, quali sono le preghiere della tradizione cristiana, il Padre Nostro, l'Ave Maria, e gloria al Padre. Se poi volete intrecciare tutta una bella corona di quelle preghiere, io ho qualche cosa da suggerirvi, capite? Ecco così. Allora, poi dopo, appena vedono questo sacro strumento, immediatamente gli viene quasi un colpo, capite? Ma padre, insomma, questa è una preghiera ripetitiva, no? Dico, ragazzi, è ripetitiva proprio perché è preghiera perfetta. Vedete, cioè, non capisco questi figlioli, io d'altra parte capisco loro, non perché non capiscano, dato lo sfrenato gusto di novità che c'è nel nostro tempo, capite? Come se la liturgia fosse una specie di, non so, di golosità spirituale, no? Come uno potesse inventare degli accorgimenti liturgici nel momento stesso in cui agisce, compie l'azione sacra. Sono cose davvero preoccupanti, ci sono voglio scandeggiare, ma ci sono dei celebranti che veramente alterano il canone, se lo inventano di sana pianta, poi non vi dico che cosa viene fuori, sono cose davvero preoccupanti. Allora, ad ogni modo, vedete, il fatto è che la preghiera è sempre in qualche modo quella, no? E tende a essere inalterata. Non dico, per carità, è lecito naturalmente, ed è successo nella storia della Chiesa, e avviene spesso e avverrà sicuramente, che si ritocca una preghiera, si dice una parola piuttosto che un'altra, per carità, non bisogna proprio, capite, irrigidirsi su questo, no? Però non bisogna farne un principio, no? Capite? Io veramente, così sinceramente, voi l'avete già capito, non amo la creatività così come viene intesa al giorno di oggi, capite? Anche per motivi metafisici, perché solo Dio è creatore, no? Ecco, comunque, il fatto è che nella preghiera vocale, vedete, ciò che fa sì che la preghiera vocale sia in qualche modo protesa verso quella perfezione di preghiera che è la orazione mentale, e poi gli stati più alti di preghiera, a cominciare dalla orazione infusa, dalla orazione di quiete, eccetera, ebbene, questo ordinarsi della orazione vocale alla orazione perfetta, mistica per così dire, avviene proprio tramite la sua ripetizione. Vedete? Che cosa fa l'anima in contemplazione se non intuire semplicemente la verità? Notate quello che dice San Francesco di Sales rispetto alla meditazione, no? Cioè dice, in fondo, avete presente l'esempio delle api, no? Cioè bisogna soffermarci sempre su ogni fiore, no? Ecco, non passare facilmente da un fiore all'altro, no? Cioè le api prima succhiano tutto il nettare che c'è in un determinato fiore e solo dopo passano all'altro, no? Così anche l'anima che medita deve soffermarsi, vedete l'esigenza della stabilità, deve soffermarsi sulla dolcezza della parola divina, capite? Quindi quando uno medita la scrittura, la meditazione appunto non è una lettura, nemmeno una lettura spirituale, tantomeno una lettura tipo lettura di giornale, capite? Per aggiornarsi, no? Per leggere qualcosa di nuovo, altrimenti si cade in quello che vi hanno raccontato di un padre in Germania, il quale come anziano, quindi il Signore senz'altro così non ci baderà queste cose. Comunque lui quando arrivava, questo diceva una volta la messa con il messale unico, che c'erano anche le letture dentro e tutto quanto, che le letture arrivavano sempre le stesse ogni anno, no? Quindi lui quando giungeva al Vangelo diceva questo lo conosco già e passava oltre, va bene? Ecco, allora vedete, in questo senso capite, la lettura spirituale non era naturalmente una lettura di aggiornamento, no? Cioè per sentire qualche novità, in quel senso potremmo dire il Vangelo l'abbiamo già letto, è vero, adesso passiamo ad altri libri, no? E invece no, non ci fermiamo al Vangelo proprio perché il Vangelo possiede una ricchezza inestimabile, capite? Se l'avessimo letto mille e migliaia di volte, capite? E non ci stancheremmo mai di scoprire sempre delle novità in esso, no? Ecco, così care sorelle, vedete, c'è questa novità di esplicitazione, non di aggiunta, che è tipica della sapienza e della vita spirituale e della preghiera, no? Ecco perché la preghiera tende alla stabilità, perché tende alla ripetizione, perché tende a soffermarsi, no? È cosa giusta e umile, direi, e perciò anche gradita a Dio, se noi nella orazione mentale abbiamo qualche cosa da meditare sotto gli occhi, no? Però di per sé la meditazione ben riuscita è quella quando uno si sofferma su una sola verità. Io per la verità, ahimè, insomma non ci riesco, capite? In una mezz'oretta a meditare una sola verità, è vero? Ci vogliono almeno 5 per ora, è vero? E forse anche di più. E sono troppe, capite? Non è una cosa perfetta. Invece, vedete, meno è la quantità delle verità meditate, più riuscita è la meditazione. Non so se rendo l'idea, capite? Però non bisogna, capite sorelle, non bisogna naturalmente di nuovo essere presuntuosi e dire io voglio meditare perfettamente e quindi non passo a altre considerazioni, no, se c'è proprio bisogno bisogna dire insomma la mia povera mente non ci riesce, allora passiamo, capite? Ma di per sé una imperfezione. La meditazione perfetta è sostare in contemplazione. Pensate ai padri nel deserto che si lasciavano dire una parola e la vivevano non solo una giornata, non solo un mese, la vivevano talvolta anche tutta la vita, capite? Una sola parola che ha caratterizzato tutta la loro vita. Ecco il rema, è vero, del padre spirituale, no? Pensate poi al di là dei padri del deserto, è vero, pensate ai beati in cielo, capite che fino a prova contraria proprio non si annoiano, care sorelle, e però il Signore, il Dio, è vero, non li rallegra con delle novità sempre aggiunte, no? Fa solo sì che quelle anime si inabissino sempre di più in quella unica verità che è la essenza di Dio, che è il suo volto, che i beati, appunto beati loro, vedono e vedranno per tutta l'eternità. Così sorelle care, che Dio vi benedica, vi ringrazio della vostra attenzione.